Buongiorno a tutti. La volta scorsa abbiamo affrontato il tema del cuore del Vangelo di Marco, che è l'annuncio della buona notizia del Vangelo, l'annuncio che il regno di Dio è prossimo, che questo comporta per noi convertirci e avere fede, avere questa fiducia nel Signore. Poi Marco allora entra e mostra i tanti segni che dicono che il regno di Dio è prossimo. Cosa questa che comporta una conversione e una professione di fede, ed è quello che poi nel tragitto del Vangelo di Marco si vedrà. Comporta una conversione in particolare da parte dei discepoli e si sottolineerà sempre il fatto che, guardate, che la conversione non è la questione di un momento, non è l'illuminazione di un momento. La conversione è un sempre, è un qualcosa che ci deve accompagnare costantemente, così come la professione di fede. La professione di fede non la si fa una volta per tutte. La professione di fede è qualcosa che ha bisogno costantemente e continuamente di essere approfondita, di essere ripresa, di essere riaccolta. Chi pensa che la professione di fede sia una e dalla professione di fede poi segua soltanto la fedeltà alla parola data, pensa male. Tant'è vero che anche il cammino della professione di fede di ciascuno è un cammino che conosce delle curve, conosce degli abbassamenti, conosce degli abbattimenti, conosce delle riprese. Perché? Perché in sé la fede è sempre coniugata alla vita delle persone. La fede non è una forzatura della vita delle persone, ma la fede è dentro, è sempre incarnata nella vita delle persone. Mi ricordo un discorso di Papa Francesco tenuto ai preti della diocesi di Roma, mi ricordo più di quale anno, forse un 2 o 3 anni fa, insomma. E forse era il discorso che fece ai preti della diocesi di Roma di introduzione alla Quaresima, quando parlava dell'Esodo. E una delle cose che il Papa diceva era questa, rivolgendosi ai preti diceva: se c'è qualcuno di voi che dice che non è mai andato in crisi, che non ha mai avuto delle situazioni problematiche, o dice il falso, oppure dice qualche cosa che è sopra le sue righe. Vuol dire che ha idealizzato talmente tanto la sua vocazione che l'ha strappata rispetto a quella che è la normalità della vita delle persone. Perciò, quando noi dovessimo dire siamo in crisi di fede, mi sembra che creda meno o creda poco o che non creda più, e dice qualche cosa che è dentro nel cammino. Per cui ricordatevi sempre questa cosa, per piacere. La prima grande fedeltà non è nostra, ma è di Dio. Il primo che fa la vera e grande professione di fede, diciamo così, nella relazione, è Dio, è il Signore, prima ancora di noi. Dio è colui che è il fedele per sempre. E noi vedremo a suo tempo quanto Gesù questa cosa la affronterà e quanto Gesù questa cosa la pagherà. Cioè lo snodo centrale di tutto il tema, lo snodo centrale di tutto il tema della vita e della passione del Signore, noi diciamo è la croce, ma lo diciamo in termini generali. Uno dice quando muore in croce, attenzione, forse lo snodo centrale, quello che andrebbe guardato ed esaminato bene, è Gesù nell'orto del Getsemani, cioè è la sua lotta, è la lotta di fare la volontà del Padre, di compiere la volontà del Padre. Poi, da quel momento lì in avanti, che cosa fa Gesù? Si consegna. Si consegna e le cose prendono un percorso che non è lui a determinarlo o a definirlo, ma lui si consegna. Per questo si mette in questa condizione che assomiglia tanto a tante nostre condizioni. Oggi noi però vediamo dal capitolo secondo del Vangelo di Marco un brano che conosciamo tutti, cioè è quello del paralitico che viene portato da Gesù, quello che viene fatto calare dal tetto. E a questo brano, ecco perché ho detto a Filippo, aspetta, te lo dico io quando è. Voglio dare una premessa che secondo me è una premessa importante. Cioè, nel Vangelo di Marco tante sono le azioni potenti, spettacolari per certi aspetti, che Gesù compie, cioè la guarigione dei malati, di tanti malati. È qualcosa che ha bisogno di essere introdotto per poter essere compreso adeguatamente. Il rischio è quello della confusione. Perché? Perché il rischio è quello di intendere la guarigione di Gesù nei confronti dei malati, quello di confonderlo come una pura manifestazione di potenza di Dio, di capacità di Dio, che se vuole può fare questo e altro. E vorrei che ti tenessimo ben presente che il Signore questa cosa non la fa. Non la fa. Perché dico che non la fa? Non la fa perché sarebbe strano immaginare un Dio discriminatore che dice a uno te ti guarisco e dice a un altro tu non ti guarisco. Non so se mi sono spiegato. Cioè sono talmente rari, diciamo così, questi segni, questi gesti, sono talmente rari che evidentemente il loro significato non sta in una dimostrazione di potenza, ma sta in una rivelazione. Il loro messaggio sta in un messaggio, in una cosa che il Signore vuole dire, vuole comunicare, non in una manifestazione di potenza, che tradotto in pratica vuol dire: guardate che Dio non violenta la natura. Questo non toglie che gli ammalati non debbano pregare il Signore per la loro guarigione. Devono pregare il Signore nello spirito della preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi, tra virgolette, insomma. I malati hanno bisogno di fede più che di promesse vane. I malati non possono essere illusi. Non gli si può andare a dire se dici tre preghiere in più, se fai questo questa preghiera in più, se dici questa preghiera in modo particolare, vedrai che il Signore ti guarisce. Non si possono fare queste illusioni. I malati hanno bisogno di fede, cioè hanno bisogno di confermare la fede nel Signore della vita. Hanno bisogno di confermare il fatto che il Signore non ti abbandona, non ti lascia, e che anche se la tua fragilità la vince su quello che è il tuo desiderio, il Signore non ti lascia, ma ti prende. Noi crediamo nella risurrezione, detto in poche parole. Allora, il principale significato dei gesti potenti, delle azioni potenti di Gesù è quello di una funzione didattica in riferimento alla fede. Cioè, se da una parte i miracoli illustrano i concreti benefici operati dalla fede, segno anche della presenza, della forza di Dio nella persona di Gesù, dall'altra parte questi miracoli rappresentano sempre una chiamata alla conversione alla fede, una conversione alla fede in Gesù per coloro che vedono quanto egli compie. Il rapporto è sempre diretto. Quindi i miracoli vogliono essere segni della rivelazione del regno di Dio che inizia tra gli uomini nella persona di Gesù. Sono segni, non sono la norma dal punto di vista materiale. Dal punto di vista della fede sono una esortazione, sono un incitamento, sono una dichiarazione importante di fede. I segni senza la fede ci sono, purtroppo sì, non so se vi ricordate, cioè, posso farvi un paio di esempi tra loro diversi. I 10 lebbrosi, uno ritorna, ma diciamo che maleducati gli altri che non sono tornati a ringraziare il Signore per essere guariti, ma non è quello. Non hanno ricevuto un segno, ma non hanno coltivato la fede. Quello che ritorna è colui che crede. La differenza sostanziale è questa. Quindi, uno mi viene in mente quindi questo segno particolare. Poi mi viene in mente vi ricordate il centurione che va da Gesù e gli dice: mio figlio è ammalato, se puoi guariscilo? È Gesù che gli dice: ma buono, chi è buono? Solo il Signore, solo il Padre è buono. E tu che cosa vuoi da me? No, tu puoi, puoi guarirlo. La fede dov'è? E lui dice: io credo, Signore, aiutami nella mia incredulità. No? Vi ricordate questa cosa? Grandissima fede quella di questo centurione, il quale va e nella premessa, nel pregare il Signore, nella premessa della professione di fede, presenta che cosa? Tutto il suo grande amore per il figlio. Lui dice: guarda, io questo figlio voglio talmente bene che te lo affido. E allora aiutami in questo cammino. E il segno arriva. Allora, proprio per la loro natura, quindi i miracoli sono un appello alla fede e richiedono una interpretazione per evitare che ci si fermi solo alla superficie del fenomeno. Il riconoscimento vero del miracolo non si riduce al fatto, ma alla scoperta che Dio opera veramente in Gesù Cristo. In Marco, tra l'altro, il miracolo è al centro del conflitto delle interpretazioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che il segno, quando si presenta, non è lineare, ma crea sempre scompiglio. Per cui, proprio al capitolo 3 del Vangelo di Marco, gli scribi di Gerusalemme accuseranno Gesù di agire in nome di Beelzebul, cioè di agire in nome del diavolo. Vedete che questi non contestano i fatti, ma non ne riconoscono la vera fonte, la vera origine. Hanno visto una manifestazione di potenza, ma la pura manifestazione di potenza, e così gli scribi l'avevano interpretata, dicono: questa è la potenza dell'imbroglione, questa è la potenza del grande illusionista, questa è la potenza del male. Il segno mirabolante, quindi, non è di per sé espressione, può essere interpretato non come espressione del Signore che opera, ma come espressione del male che imbroglia. Se voi guardate la letteratura, questa cosa poi dopo ogni tanto viene fuori. Il Faust, vi ricordate? Il mito della giovinezza, ma anche tanti potentissimi, mi sembra che operino questi miracoli. Quindi, per favore, non fermatevi mai alla pura espressione e alla pura manifestazione di potenza. Il problema allora, infatti, non è limitarsi a sapere che cosa Gesù abbia compiuto, ma se la sua opera viene dall'alto. Questo è il nodo. E questa è la discriminante della fede. Chi se ne accorge di questa cosa, chi è per primo? Esattamente il demonio. Quando viene scacciato dall'indemoniato, io lo so chi tu sei, sei venuto a rovinarci. Appunto. Allora, l'Evangelista racconta il miracolo perché? Per affermare la vicinanza di Dio e come questo essere vicino da parte di Dio si configuri come una lotta costante contro la fatalità del male. Ecco, il miracolo diventa il segno dell'approssimarsi e dell'avvicinarsi di Dio. Una domanda che qualche volta saltava fuori è proprio questa, di dire: ma una volta che questi sono stati guariti, che i lebbrosi sono stati guariti, che i muti hanno ricominciato a parlare, che i ciechi hanno ricominciato a vedere, una volta che è successa questa cosa, poi che cosa avviene? Che ne è di loro? Che cosa fanno? Che cosa combinano? Chi è oggetto del segno bello di Dio che ti restituisce i giorni della vita? Chi è soggetto a questo? Che cosa fa? Che cosa ne fa di quei giorni che gli sono stati restituiti? È lì il nodo determinante. Ma come? Ne ho guariti 10, ne è tornato uno solo. È chiaro? È lì il punto centrale. Voi dovreste fare una piccolissima ricerca, andare a vedere i miracoli di adesso, cioè quelli che si dice che siano stati miracolati. Sapete quando ci sono Lourdes o i santi, no? Che devono compiere il cosiddetto miracolo che viene compiuto, eccetera. Voi dovreste provare a vedere che cosa combinano, che cosa fanno questi. Provate a trovarne qualcuno in giro per il mondo, per la storia, eccetera. Ma ditegli non solo di raccontare l'avvenimento, ero ammalato, avevo questo dramma, avevo questa situazione, ho bevuto l'acqua, ho invocato il beato, ho fatto una preghiera, avevo l'immaginetta sotto il cuscino, mi hanno fatto queste cose qua e sono guarito. No? Non limitatevi a chiedergli di fare questo racconto. Non è questo lo snodo, ma provate a chiedergli, e allora? E dopo di questo? E adesso come sono i tuoi giorni? E adesso com'è la tua vita? E adesso cosa fai? Chi sei adesso? Capite? Provate a interrogarli però su questo versante, e allora e scoprirete di cose interessanti, perché non può limitarsi a dire io nei confronti del santo che ho invocato sarò sempre riconoscente, d'accordo, ma al di là del sentimento dell'essere riconoscente, chi sei oggi? Provate e allora vedrete quanto molto spesso al segno, al gesto della sua guarigione consegue poi una fatica di vivere, cioè una fatica nel senso che è davvero una vita di testimonianza forte quella che ti viene chiesta, no? E questo tocca e macera dentro. Allora, detto questo, vediamo questo segno del miracolo del paralitico, che è la prima occasione nella quale il tema della fede torna esplicitamente. E adesso Filippo puoi leggercelo questo brano.
Entrò di nuovo a Capernaum dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati? Oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», dice il paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò, e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliavano e ricordavano Dio, dicendo: non abbiamo mai visto nulla di simile.
Era abbastanza comune la sensazione che ci fosse un cortocircuito tra la malattia e il peccato. Fino ad arrivare a pensare che attraverso questa associazione si desse un po' una spiegazione delle cose. Se uno è malato, si dice, è perché Dio vuole dare un segno della sua contrarietà nei confronti di un uomo a motivo di qualche colpa. Ma voi avete ben presente il libro di Giobbe? Avete ben presente il fatto che quando Giobbe dice: perché mi è successo tutto questo? Tre amici si avvicinano a lui e dialogano con Giobbe. E i tre amici si atteggiano ad essere i grandi difensori di Dio. E ciascuno in qualche modo dice a Giobbe: no, una spiegazione c'è ed è tua. Hai combinato qualche cosa? Hai fatto qualcosa anche senza che tu lo sapessi? Sei venuto meno a qualche tua promessa? Perché? Perché Dio non può sbagliare. E voi vi ricordate che Giobbe diceva: no, io non ho fatto proprio niente. E mi piacerebbe processare Dio. Voglio chiamare Dio sul banco degli imputati per quello che mi è successo. Giobbe fa così, Giobbe è, da un certo punto di vista, un grande oppositore di Dio, è un grande bestemmiatore nei confronti di Dio. Ma Giobbe si convertirà. Perché? Perché quando Dio arriverà e dirà: va bene, fammi il processo. Però Giobbe, io vorrei dirti una cosa. Ma tu chi sei? Chi pretendi di essere? Perché tu pretenderesti di avere la tua vita, di avere la vita, come prerogativa assoluta per te? Tu chi sei? Io ho fatto la terra, io ho il Leviatan nel mare, i pesci che guizzano, eccetera. Io sono questo. Tu chi sei? E allora vi ricordate che la risposta di Giobbe è quella bellissima professione di fede che fa, quando Giobbe dice: io ti conoscevo solo per sentito dire. Adesso i miei occhi ti hanno incontrato, ti hanno visto, e allora ho capito chi sei. Allora, già in Giobbe era stato spezzato questo legame troppo stretto tra la malattia e la volontà di Dio. Troppa gente ancora oggi ragiona così. Se succede questa cosa, questa è volontà di Dio. Questa è la volontà di Dio nei miei confronti. C'è troppa gente che fa ancora questo cortocircuito pesante. E allora bisogna trovare le parole giuste per dire: no, guarda che questa non è, la volontà di Dio non è la tua malattia. Ma la volontà di Dio non è il tuo star male. La volontà di Dio è sempre la tua vita. È sempre la tua vita. Sì, però io sto male. Sì, la volontà di Dio però è la vita, non quella vita che pensi tu. Cioè, noi continuiamo a leggere che l'eternità debba essere una sorta di prolungamento ininterrotto dei nostri giorni. Ma l'eternità non è questa cosa. L'eternità è il mistero della vita di Dio. Il miglior paragone che io ho trovato tra quelli che sono i nostri giorni e quella che invece è la vita di Dio, il miglior paragone della natura, insomma, diciamo così, è quella del baco che diventa farfalla. Avete presente il verniciattolo che diventa farfalla, no? Che vola. Questo dal punto di vista dell'immagine è così. Noi oggi che cosa siamo? Noi oggi siamo vermiciattoli, siamo bacchi. E allora quello che ti viene detto, che ti viene promesso è questo. Tu diventerai una farfalla che vola, colorata, bella, con i colori dell'amore che hai vissuto nei tuoi giorni. Quando succederà questo? Secondo la misura dei tuoi giorni. Da questo punto di vista non è volontà di Dio una malattia, una cosa. Una malattia, una morte, una... non è bello dirlo, però è nella natura delle cose. Noi siamo fatti così. Noi abbiamo questa limitatezza. Il Salmo 89 lo ripete sempre. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore. I salmi sono pieni di lettura che vanifica molto la percezione del prolungamento, dell'ampiezza dei nostri giorni. La vita dell'uomo è come il fiore del campo, che fiorisce al mattino e avvizzisce alla sera. Questo senso del limite è fondamentale che noi l'abbiamo da acquisire. Il nostro problema di credenti non è quello di rompere questo limite. Il nostro impegno, il nostro compito di credenti è quello di porci l'interrogativo se la vita è tutta qui oppure se c'è dell'altro. Cioè, tu hai l'evidenza del limite, una evidenza del limite che è data dalle situazioni, dalle circostanze, dalle cose. Tu hai questa evidenza e guardi il Signore e dici: Signore, allora è finito tutto? È questo la fine della vita? La nostra preoccupazione deve essere solo quella di cercare di vivere bene i nostri giorni? E allora è lì che tu senti il Signore che dice: no, finito tutto un bel niente, tu vieni con me, tu verrai nella mia casa. Non ti ricordi che quando sei stato battezzato ti è stata consegnata una veste bianca? Quella era già la veste per le nozze dell'agnello, per le nozze del regno di Dio. Capite? Spero di essere stato chiaro nella definizione di questa prospettiva, anche per aiutare tanti nostri fratelli, tante nostre sorelle che schiacciano la cosa e si fermano nella considerazione della volontà di Dio. Almeno quelli che dicono: la volontà di Dio su di me è stata questa, io mi arrabbio, vanno bene quando si arrabbiano, perché allora tu vedi il percorso di Giobbe, no? Non so se mi sono spiegato. E quanto sarebbe sciocco se noi assumessimo lo stesso atteggiamento dei tre amici di Giobbe, andando a immaginare noi di andare a difendere Dio di fronte alla loro immagine, no? E quelli vanno bene, ma quelli che bisogna cercare di far scattare sono i rassegnati, cioè quelli che dicono che è volontà di Dio e allora mi rassegno, e invece andare a dire guarda che non è questa la volontà di Dio. Quello che tu vedi adesso è che sta esplodendo quella che è la fragilità delle nostre cose, la fragilità della nostra pelle, è la fragilità della nostra vita, è la fragilità della nostra umanità. Capite? Quello che emerge, quello che esplode è proprio questa cosa. E però la volontà di Dio è un'altra, la volontà di Dio è che ti dice non è tutto qui. Ci sarebbero tanti esempi da questo punto di vista, per cui in che senso bisogna aiutarle quelle persone quando sono in questa situazione di fragilità, eccetera, eccetera. Bisogna aiutarle a fare in modo che si affidino al Signore. Ma non che si affidino, cioè, diciamolo meglio, che si affidino alla volontà di Dio, che è una volontà di vita per loro. Poi è possibile che il Signore ti restituisca ancora altri giorni, che te li prolunghi ancora altri giorni. È possibilissimo che ci sia questa cosa. Ma quei giorni lì, che diventano i giorni della testimonianza, capito? Diventano sempre i giorni della missione, diventano sempre i giorni dell'amore, tra virgolette. È possibile che ci sia questa cosa. Ma non possiamo leggere i giorni della nostra vita, i giorni, meglio, usiamo due termini diversi. Non possiamo leggere i tempi della nostra esistenza come se fossero giorni da godere, all'interno del quale consumare, all'interno del quale... E purtroppo la cultura adesso è esattamente così. Uno vuole stare bene, punto. Uno vuole poter consumare più cose possibile, punto. Questa è una mentalità, per l'amor del cielo, è la mentalità che abbiamo noi, che già abbiamo tutta una serie di piattaforme di garanzie, non so se andarglielo a raccontare a quelli che oggi vivono in Siria, quelli che cercano la pace, insomma, sia esattamente la stessa forma di cultura. Da noi in questo momento tende a essere un po' prevalente questa forma di cultura, purtroppo. Ma che ci si assolutizza i giorni dell'esistenza. Non impariamo più a dialogare con le nostre fragilità e con le nostre differenze. Gli anziani devono essere chiamati diversamente giovani. Ma non prendiamoci in giro, per favore. Cioè, gli anziani sono anziani, i vecchi sono i vecchi, dov'è il problema? Non c'è da... Voi vedete che cosa... Ma lo vedete bene, no? In giro, quella che è la cura... Vabbè, scusate questa divagazione su queste cose, ma era per collocare un po' il tutto. Allora, Gesù chiama il paralitico figlio e rimette i suoi peccati. La vera guarigione dell'uomo è la remissione dei suoi peccati. Avete notato che in questo brano di Vangelo non parla nessuno? Cioè l'unico che parla è Gesù che legge il pensiero degli scribi. Ma avete notato perché Gesù rimette i peccati al paralitico? Prova a rileggerlo, Filippo, perché Gesù rimette i peccati al paralitico. Ma Gesù, dice, no? Loro lo calano giù dal tetto, no? Dal tetto di paglia. E poi?
Partendo dal 10?
Sì, da quando Gesù lo cala, da quando lo calano dal tetto, no, da prima. Da prima.
Non potendo però portarli innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava.
Esattamente.
E fatta un'apertura calarono la barella su cui era adagiato il paralitico.
Ecco.
Dai. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: figlio, ti sono perdonati i peccati.
Basta. Avete capito perché Gesù rimette i peccati al paralitico? Perché ha visto una buona disposizione nell'animo del paralitico? Che cosa ha visto? Ha visto la fede dei quattro che lo hanno portato. E guardate che questo è poderoso, Cioè, una delle grandi missioni che noi abbiamo, permettere a Gesù di rimettere i peccati agli altri. Questo vale come termine di tutta la Chiesa, evidentemente. La fede della Chiesa permette la remissione dei peccati. Allora, questo è quello che avviene. Quando portano il paralitico, la liberazione che Gesù opera è una liberazione di vita, è una liberazione di spirito. Ma gli scribi si oppongono. Perché si oppongono? Perché è come se vedessero che Gesù ha violato la frontiera fra l'uomo e Dio. E dicono: questa è blasfemia. Se questo qui è malato è perché ha combinato qualche cosa. E tu come ti puoi permettere di intervenire su quella che sarebbe l'origine e la causa della sua malattia? E Gesù dice: no, io faccio esattamente questo. Allora, questo è il primo vero miracolo di Gesù. Il primo vero miracolo di Gesù è la remissione dei peccati. E questo è il miracolo costante di tutto il Vangelo e di tutti i Vangeli. Questo è il miracolo costante. Allora, questo è il vero miracolo che viene compiuto. Ed è il miracolo che ti riguarda e ti tocca da vicino sempre. Cioè che ti vengono rimessi i peccati. Noi lo diamo per scontato, no? Come cosa. Ma guardate che questo è un miracolo. Dove trovate chi ti dice che ti puoi rialzare da tutte le cadute di spirito e di animo che puoi compiere nella tua vita? Questo è un miracolo. E questo è un miracolo coinvolgente, cioè è un miracolo che coinvolge all'interno della Chiesa e all'interno della comunità. E sarà una cosa che Gesù costantemente e continuamente ribadirà. Voi provate a leggere bene all'interno dei Vangeli tutte le volte che si dice che Gesù condivide con i pubblicani, i peccatori, va a casa loro, eccetera. Tutte le volte sta avvenendo esattamente questo miracolo. E la grande opposizione è una opposizione che avviene a questo miracolo. Questa è la grande opposizione. Non è l'opposizione al fatto che il muto parla, il cieco vede, eccetera, no? Non è questa la grande opposizione, ve l'ho detto prima, lo riconoscono il segno, però dicono che è in nome di Beelzebul, che è in nome del male quello che viene fatto. Quindi non è lì la cosa. Fino a quando noi andiamo a vendere un cristianesimo che è capace di guarire bellamente e allegramente, a creare queste cose, No, noi dobbiamo andare a portare la missione, cioè dobbiamo svolgere la missione di portare un cristianesimo che rimette i peccati. I cristiani nel mondo sono i vicini che aiutano a rialzarsi chi è caduto, che restituiscono dignità, la dignità dell'essere figli di Dio. Questa è la nostra grande missione. Papa lo ribadisce quando insiste su questo tema della misericordia. È proprio questo, noi dobbiamo compiere costantemente, continuamente questo genere di miracoli. Ma per i guardiani della legge la violazione della frontiera fra Dio e l'uomo è blasfema. E invece per Gesù questa separazione è stata proprio superata dall'autorità del Figlio dell'uomo. Gesù è Dio che si fa vicino. E la forma di questa vicinanza è quella del perdono e della liberazione dal male. Perciò, quando un uomo è colpito da un male, potrà sempre rivolgersi a Dio e potrà sempre chiedere l'intercessione dei fratelli a Dio, ma mai come da lontano, bensì come ad un prossimo. Noi possiamo avere questa confidenza con Dio. Liberaci dal male. Davanti al Signore si può anche dire così: che succede di me che sto sciupando la mia vita, che compio azioni che mi degradano? Che ne è di me che sono colpito dalla fragilità della mia natura? Che cosa ne è di me, peccatore? Questo è una domanda importante da rivolgere sempre, da portare sempre al Signore. Che cosa ne è di me, peccatore? Ebbene, di fronte a queste domande, Gesù, trascinandoci nel mistero della sua vita fino a dirci che la nostra croce, come la sua, non chiude la vita, chiede di essere riconosciuto come il primogenito di coloro che risorgono. Io credo di avervelo già detto, ma questa vicinanza, questo accompagnamento del Signore è un accompagnamento del Signore anche quando noi andiamo a peccare. Quando l'uomo va a degradarsi, il Signore lo accompagna, ma non perché approvi quello che sta facendo, ma mi verrebbe da dire per essere lì subito pronto, nel momento in cui lui riconosce la propria abiezione, la propria bassezza, essere lì subito pronto a prenderlo per mano e tirarlo su. E questo è importante, è l'immagine del pastore che segue e va in cerca della pecorella che si è smarrita. È l'immagine della donna che va alla ricerca della dracma perduta. Tu non è che esci di chiesa, volti le spalle a Gesù e dici: stai qua, io me ne vado per i fatti miei, per conto mio. E no, non succede così. Il Signore ti segue. È costantemente dietro come quella prontezza di rivelazione, di una capacità e di una disponibilità a riprenderti. Poi dicono: sì, però il figlio del prodigo se n'è andato da solo per i fatti suoi, eccetera. Sì e no. perché è vero che il figlio prodigo se n'è andato da solo, ma è come se l'ombra paterna l'avesse seguito costantemente. Lui si è fatto tutti i suoi ragionamenti. Torno a casa, gli dico che sono un servo, eccetera, no? Il padre, l'ombra paterna, è sempre, sempre stata preservata. In qualche modo l'ha sempre accompagnato. E teniamola presente questa cosa qua. Infine ci sono però due particolari interessanti in questo brano che meritano di essere sottolineato. Il primo sono proprio gli amici che portano il paralitico e il secondo è la folla che impedisce a loro di arrivare a Gesù. Marco sembra voglia richiamare la comunità cristiana ad una necessaria solidarietà di fronte al male. E questo dobbiamo tenerlo presente. È difficile che uno da solo arrivi ad incontrare Gesù. Occorre allora imparare a guardarci a vicenda con occhi solidali e generosi affinché ci si sostenga reciprocamente. Il bene che siamo chiamati ad esercitare verso gli altri deve davvero essere un bene fraterno, un bene riconoscibile anzitutto nella dimensione del volere fino in fondo la vita dell'altro e muovendosi concretamente a promuoverla. Perciò, elemento centrale della nostra vera testimonianza è far conoscere agli uomini che Gesù è il Salvatore da ogni male e la nostra azione di evangelizzazione, prima che essere uno sforzo affinché gli uomini riconoscano che Dio c'è, deve essere quella che gli uomini incontrino il Signore, Gesù. E questa è una solidarietà importantissima che dal punto di vista poi della vita concreta ce l'abbiamo bene in mente tutti. Però attenzione, per far questo è necessario che i fedeli di Gesù o i curiosi di Gesù non lo stringano al punto che gli altri non lo possano vedere, incontrarlo o parlargli. E qui, badate bene, stiamo parlando di una tentazione concreta per la comunità, cioè la tentazione di stringere tanto a sé il Signore da offuscarlo. E questa è una tentazione grande. È la folla che si assiepa attorno a Gesù che non fa passare il paralitico. E meno male che i quattro hanno avuto la fantasia di andare a scoperchiare il tetto. Quindi attenzione, non si deve creare mai una organizzazione, una forma di essere, uno stile che si stringe talmente intorno al Signore, quasi, tra virgolette, sequestrandolo. E c'è questa tentazione, è tantissimo presente questa tentazione. È una tentazione che riguarda moltissimo le comunità. Cioè non lasciare spazio, non lasciare aria, non lasciare fantasia. È quella tentazione che ha il suo aspetto subdolo anche nel fatto di dire: ma guardate che nel nostro statuto non c'è l'impedimento a qualcuno di venire, di far parte. Di venire e di far parte di che cosa? Cioè tu ti metti a fare il filtro rispetto al Signore? Il filtro vuol dire che tu per arrivare al Signore devi accettare le regole della mia comunità. Non so se mi spiego. Quindi tu prima vieni da noi, condividi con noi, mangi con noi, diventi nostro amico, diventi nostro compagno di strada. Prima fai questo e dopo allora incontrerai il Signore. Dico, ma veramente io quella sensibilità lì non ce l'ho. Vai da un'altra parte. È una tentazione forte, soprattutto adesso, che essendo in difficoltà e non avendo più quella dilatazione dell'essere cristiani, che era legata alla dimensione, alla realtà sociale, no? Casa tua, il tuo paese, la tua parrocchia, le tue... No, capite? Adesso questa cosa qua viene molto meno, allora il pericolo è che questa cosa si rincrudisca ancora di più, diventi ancora più forte, più pesante. E qui dobbiamo stare attenti. Non c'è nessuna realtà, parrocchia, gruppi, movimenti, associazione, non c'è nessuna realtà che deve qualificarsi nel suo essere filtro per incontrare il Signore. Nessuno deve permettersi di fare questo. Queste realtà, se esistono, è perché dovrebbero essere o dovrebbero qualificarsi come sentieri o strade aperte, gratuite, perché il Signore possa incontrare tutti e perché tutti possano incontrare il Signore. E questo è quello che bisognerebbe essere. Ma attenzione a non stringere le maglie, perché ogni comunità deve avere le maglie larghe, deve sapere essere accogliente e mettere a proprio agio chi vuole incontrare e conoscere Gesù, chi ha bisogno di Lui. E questa è una lettura di senso di quello che come comunità noi siamo. Ed è una domanda e un problema che dobbiamo porci. Nessuna realtà esiste per dire ho incontrato il Signore e così lo stringo. Mai. Il primo a ribellarsi a questa cosa, potete bene immaginarlo, è il Signore stesso. Non mi trattenere. Costantemente. Non mi trattenere. Ma vada ai miei fratelli e annuncia la parola e annuncia il Vangelo. Le comunità esistono per questo, non per trattenere il Signore, ma per annunciarlo, per darlo e per offrirlo. Ecco, questo è quello che volevo dirvi oggi. Grazie.